Matteo Ongoro, benvenuto, buongiorno anche a te, ciao.
Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci ascolta.
Le buone idee meritano di essere condivise, è un po' il mantra di Substack, la nuova piattaforma di condivisione di testi che sta prendendo sempre più spazio sul web. È stato un articolo che ci ha incuriositi, letto da Matteo Pelli nella nostra rassegna stampa del mattino, un articolo apparso sulla Repubblica. Si tratta di un nuovo modo per dire, insomma, perché in realtà è nata 8 anni fa Substack, che però negli ultimi anni ha visto crescere sempre più il numero dei seguaci. Dai 500.000 abbonati solo 4 anni fa siamo arrivati a 5 milioni di quest'anno, tra questi anche personalità di spicco come Margaret Atwood e Patti Smith. Ma di che cosa si tratta esattamente? Substack è una piattaforma online che permette a scrittori, giornalisti e blogger di creare contenuti e condividerli via email a lettori abbonati. La registrazione è gratuita, ma diversi contenuti sono a pagamento.
Substack nasce nel 2017, quando 3 giovani esperti di comunicazione decidono di volersi sganciare dalle dinamiche tossiche spesso dei social network e dei loro algoritmi. E sembrerebbe una sorta di ritorno al feuilleton ottocentesco, nel quale però chi scrive e chi legge sono molto più vicini, separati soltanto da uno schermo. E in questo modo gli scrittori e le scrittrici hanno la possibilità di ricevere riscontri in tempo quasi reale, mentre l'opera è ancora in corso, e chi legge può intervenire direttamente con le proprie opinioni e con i propri consigli. Tra i detrattori c'è però chi sostiene che questo continuo scambio potrebbe talvolta frenare la creatività e la fantasia di chi scrive.
Allora, vediamo gli ospiti. Salutiamo intanto Paolo Di Paolo, che con questa avventura si sta confrontando, scrittore italiano, coordinatore del piano editoriale di Treccani Libri dal 2022. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Romanzo Senza Umani, finalista Premio Strega 2024, e Rimembri ancora, Perché amare da grandi, le poesie studiate a scuola, questo invece è del 2024.
E buongiorno anche a Guido Mattia Gallerani, ricercatore in critica letteraria, letterature comparate e professore di sociologia della letteratura presso l'Università di Bologna. Ricordiamo tra l'altro la sua recente pubblicazione Roland Barthes, Dalla vita al testo, un saggio uscito lo scorso novembre per i tipi di Carocci.
Allora, buongiorno a tutti e due. Paolo Di Paolo, vogliamo iniziare con lei. Tra l'altro avvertiamo che all'ascolto, tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, lei è in viaggio, come sentiamo. Incrociamo le dita sulla tenuta della conversazione. Lei questa piattaforma la conosce dall'interno, è il protagonista italiano, in collaborazione con La Nave di Teseo, di un'iniziativa interessante, un romanzo in 20 puntate che sfrutta proprio Substack. Il titolo è 1999, un attimo prima del mondo com'è, e ognuna di queste puntate è accompagnata da foto e video. Per ora è disponibile in rete la prima puntata, letta dal giovane attore Filippo Scotti. Com'è nata questa iniziativa? Come ha deciso di avvicinarsi alla piattaforma?
Sicuramente mi ha colpito il fatto che la newsletter, che è qualcosa di preistorico nell'uso che facciamo della rete, quando nascono le email, quasi contestualmente nascono le newsletter, ha avuto una seconda giovinezza. E quindi nel flusso di moltissimi utenti.
Abbiamo un problema sulla linea, come temevamo. Adesso vediamo se arriviamo in uno spazio del viaggio maggiormente coperto dalla rete telefonica. La tecnologia aiuta la letteratura, ma qualche volta non aiuta le interviste, e conosciamo bene questo problema. Guido Mattia Gallerani, allora, poi recuperiamo Paolo Di Paolo sperando di non veder cascare proprio la linea. Oltre che ricercatore, lei è anche professore di sociologia della letteratura. Come interpreta il fenomeno Substack in questo contesto? È solo un nuovo supporto oppure le dinamiche di produzione e ricezione del testo vengono stravolte? Ci rendiamo conto, è una domanda molto molto ampia, ma proviamo a dare qualche elemento a chi è all'ascolto questa mattina.
Grazie, intanto buongiorno. Sì, direi la seconda, nel senso che tutte le istituzioni che sorvegliano il processo letterario, vale a dire l'autore, lettore e coloro che si occupano della mediazione tra queste due figure come gli editori, vengono coinvolti in questo tipo, che non è solo di nuovi supporti, nuove tecnologie. E riguarda anche però la natura del testo, come il testo cambia. E, riprendendo quello che sentivamo da Paolo Di Paolo, direi innanzitutto questo. C'è forse oggi un bisogno di sfruttare anche i limiti di quella brevità del testo, delle scritture che troviamo nella abituati a leggere, a condividere testi molto brevi. C'è forse oggi da parte dei lettori un bisogno di discorso, diciamo così, di lunghezza, di forse anche, qui è una domanda, di complessità rispetto ai contenuti. Nel nostro contesto mediatico, d'altronde, la cosa strana è che siamo ormai abituati a delegare la complessità a contenuti multimediali, cioè non ti sorprende più il fatto di usufruire, di godere anche di racconti complessi per quanto riguarda le serie TV, pensiamo non so, a serie TV come quella Dark che ha avuto successo o ai film di Nolan ad esempio. Ecco, invece quando normalmente pensiamo alla letteratura di intrattenimento siamo portati a volere dei contenuti semplici, in qualche modo seriali. Ecco, io penso che queste piattaforme in qualche modo vadano a interrogare anche questo discorso, cioè portare in rete una letteratura che non rinuncia alla lunghezza, magari non rinuncia a strutture complesse. C'era tanto tempo fa Umberto Eco nel Superuomo di Massa, no? Studiando proprio i feuilleton, quindi la letteratura d'appendice, osservava come il supporto della letteratura d'appendice, quindi romanzi che escono a puntate, avesse cambiato la stessa natura del testo. Osservava che la necessità di rendere fruibile e interessante ogni capitolo doveva stimolare la curiosità del lettore attraverso un discorso narrativo che andava per alti e bassi, cioè procedeva attraverso tensioni, momenti apicali di suspense e poi successivo scioglimento. Umberto Eco chiamava questo movimento sinusoidale, una scrittura sinusoidale come appunto quella dei romanzi ottocenteschi. E queste, quindi il supporto a quell'epoca, il supporto della carta stampata aveva cambiato la natura di testo in qualche modo. Ora possiamo immaginare che interrogarci sul fatto che questi supporti possano in qualche modo cambiare le forme della scrittura di oggi.
Ecco, Paolo Di Paolo, torniamo a lei. La stessa domanda di prima. Com'è nata questa iniziativa e come mai ha deciso di avvicinarsi alla piattaforma Substack?
Dicevo appunto che in realtà volevo vedere se la newsletter che ribadisco oggi ha un'azione giornalistica o di condivisione di ci puoi essere aggiornato nell'ambito della tua professione, nell'ambito della tua passione. La newsletter potesse prestarsi anche alla forma del romanzo. Chiaramente non ho in mente un feuilleton in senso stretto dove la molla della suspense sia decisiva, ma piuttosto, come dice anche Gallerani, l'idea di vedere se un contenuto mediamente complesso, 8.000 battute, 7.000 battute, caratteri diciamo così settimanali, con la densità di una scrittura appunto narrativa, romanzesca, possono essere assorbiti in quel tempo vorticoso e sovraccarico che viviamo, e generare una reazione che non dovrebbe in teoria condizionarmi in senso diretto, perché esiste anche un'altra piattaforma che si chiama Wattpad, che negli ultimi anni ha sfornato praticamente i maggiori successi in campo fantasy e romance, dove c'è effettivamente una condivisione che diventa pure un condizionamento, cioè il pubblico entra nel cantiere creativo dello scrittore o della scrittrice. Io non penso a questo, penso che quelle reazioni mi danno l'impressione di parlare con un pubblico effettivo, e nel momento in cui riesco a distillare quelle reazioni senza farmene condizionare, l'esperienza stessa della scrittura e quindi poi della lettura potrebbe cambiare, se non di segno, comunque no, avere un altro segno per l'appunto, diverso da quello dell'oggetto libro finale, che non è detto nemmeno che sia l'approdo, ecco. Quindi c'è anche questa dimensione un po' aerea, impalpabile dell'esperienza del libro che lo differenzia, la differenzia da quella tradizionale.
Paolo Di Paolo, sperando che la linea regga, noi siamo abituati a leggerla anche sui quotidiani con interventi che spesso si interrogano, no, sull'economia del libro, sul leggere, sulle relazioni tra scrittori e lettori. Questo tipo di piattaforma che peraltro, come dire, sottolinea ad ogni modo una scelta, cioè il lettore continua a scegliere di voler leggere quel libro, che in un mondo in cui l'algoritmo ti sottopone scelte che non hai fatto te, già mi sembra un bel passo avanti o un bel passo indietro rispetto al contemporaneo, ma in qualche misura sta influenzando il suo modo di scrivere, la sua voce. E Paolo Di Paolo mi sa che in questo momento è nuovamente in difficoltà con la linea. Non so se ha potuto sentire la mia domanda.
Ci sono, spero ecco, di essere rapido per approfittare di momenti in cui la linea regge. È proprio quello, credo, la posta in gioco. Io sono abituato effettivamente a scrivere anche per i quotidiani, a interrogarmi sui quotidiani, sulla fortuna o sfortuna dell'oggetto libro nel mercato editoriale contemporaneo, e le confesso che la ragione, quella che appunto non ho esplicitato, più marcata forse, è proprio un senso di disorientamento profondo rispetto alla situazione del libro in Italia, nel senso che oggettivamente è un mercato, non dobbiamo essere apocalittici, però tutto sommato non in crescita, e questa dimensione che mi riconsegnano spesso i lettori della difficoltà di trovare il tempo per leggere, mi ha spinto a vedere se, certo c'è un flusso di mail consistente nella vita di ciascuno di noi, però se nel fine settimana, tra il venerdì e la domenica, ti arriva quella mail, tra l'altro io sperimento per 20 settimane, quindi toccherò anche la zona estiva, dove magari c'è un alleggerimento in quel senso, vedere se invece la puntata può, come è successo per la serialità televisiva, far riguadagnare un credito, un interesse, un'intensità, un campo di intensità allo spazio della lettura, che invece rischia di essere eroso proprio in termini di difficoltà di concentrazione e oggettiva fatica di avere tempo.
Poi staremo a vedere se non assisteremo, visto si parla di serialità televisiva, a quel fenomeno prettamente legato alle piattaforme di binge watching, e poi uno si ritrova a leggersi un romanzo tutto per intero, scavallando completamente la modalità della newsletter, chi lo sa?
Potrebbe darsi che uno si trova poi queste mail accumulate tra le centinaia di mail e deve poi ricomporre i pezzi, ma la piattaforma Substack dà effettivamente la possibilità, anche se tu perdi la mail o se la perdi nella posta, dimentichi, ti scrivi in corsa, di recuperare posto dopo posto. Non dimentichiamo però, da un'altra indicazione anche se ci ascolta, che la testualità da un punto di vista sintattico grafico offre delle opportunità che ovviamente l'oggetto libro tradizionale, nemmeno la sua estensione Kindle o ebook, offrono. Cioè puoi aggiungere per esempio l'audiolettura, cosa che ho già fatto e farò, puoi aggiungere illustrazioni, immagini, aprire dei link, aprire a una dimensione intertestuale. Diciamo che dobbiamo considerare, senza essere, come dire, vistici o preoccupati, che è una dimensione di lettura anche un po' più articolata, cioè c'è un'apertura da un punto di vista visivo, sintattico grafico e intertestuale o ipertestuale, che rende comunque molto specifica appunto la lettura dei materiali che sono in forma di newsletter da Substack.
Ecco, professor Gallerani, su queste ultime parole di Paolo Di Paolo, cosa ne pensa?
Sì, no, io sono d'accordo. Si propone forse un nuovo tipo di lettore, nel senso che non è il lettore tradizionale che compra in libreria, ma è un lettore che è anche abituato digitalmente ormai a interagire con gli autori, nel senso che, e questo cambia ovviamente anche lo scrittore, cioè penso per l'autore anche a un nuovo tipo di autore in questo contesto, cioè nel senso che l'interazione ormai è un elemento fondamentale di tutti i processi di conoscenza. Si parla molto ad esempio di comunità interpretative che nascono in rete, e quindi anche il confronto, la possibilità per il lettore di intanto di navigare, come diceva Paolo Di Paolo, su diversi contenuti, ma anche di commentare, cioè si crea quindi un'equipotenzialità, diciamo così, tra l'autore e il lettore, tutti hanno diritto a intervenire. Questo in qualche modo è conforme anche ai desideri che si possono avere rispetto alla centralità della letteratura e del testo, cioè non più così interniata sull'autore come depositario della verità, ma che si lascia in qualche modo contaminare dai discorsi degli altri. Quindi questo secondo me aiuta magari l'autore a immaginarsi il lettore implicito, cioè quel lettore che l'autore immagina mentre sta scrivendo l'opera, per chi scrivo, chi può interessare, a chi devo rivolgermi. Però dall'altro, e forse questo è il pericolo, per l'autore soprattutto, che si crei una certa tendenza a uniformare, a in qualche modo creare un discorso letterario che sia il più possibile gregario, condiviso, standardizzato, quindi alla fine stereotipato. E quindi il tema, come dicevamo all'inizio, l'originalità è ancora, sarà ancora, o meglio, sarà ancora un paradigma, un valore artistico per lo scrittore. Questo è un tema che secondo me va posto, che dovremmo vedere sviluppare, nel senso che invece una delle funzioni della letteratura, per come è stata intesa fino ad oggi, tra le altre, non è solo intrattenimento, non è solo deposito di una conoscenza, ma è anche e soprattutto una sorta di lotta attraverso il linguaggio contro gli stessi stereotipi del linguaggio.
È un rischio che si corre, secondo lei, Paolo Di Paolo? Non so se ha avuto modo di sentire quest'ultima parte di risposta.
Sì, ho sentito benissimo, sono molto d'accordo. E quello facevo riferimento, che invece non so se avete sentito voi, a Wattpad, che è quest'altra piattaforma di scrittura condivisa, e dove il rischio di cui parla Gallerani è altissimo, nel senso che a quel punto il condizionamento è talmente...
Altra zona d'ombra, vediamo se Paolo Di Paolo riesce a concludere la sua risposta, prego, il rischio di condizionamento, e niente, non ce la facciamo, vediamo se riusciamo a proseguire. Gallerani, Substack, seppur sempre più nota, è comunque una piattaforma relativamente recente, 8 anni, dicevamo in apertura, soprattutto se paragonata al mondo appunto dell'editoria tradizionale. Crede che una piattaforma di questo tipo possa modificare le forme di legittimazione letteraria nell'ecosistema culturale contemporaneo? Tradotto, c'è il rischio che evitando l'editoria tradizionale un autore o un'opera risultino meno credibili proprio perché provengono dal web?
Molto interessante. Su Wattpad, come diceva Paolo Di Paolo, è importante forse sottolinearlo, ci sono molti studi che mostrano come Wattpad effettivamente funzioni in maniera utile per l'alfabetizzazione alla lettura o alla lingua, addirittura l'uso dell'inglese ad esempio, o comunque l'alfabetizzazione letteraria, cioè, e funziona soprattutto perché, rivolgendosi a un pubblico young adult, dà molta importanza all'identificazione del lettore con i personaggi, e quindi questo va nella direzione di una standardizzazione, come dicevamo prima. E la legittimazione letteraria, anche quella va necessariamente ripensata, cioè è normale che dal punto di vista dell'autore debba esserci una diversa considerazione delle possibilità materialmente di guadagno. L'autore ha sempre bisogno di istituzioni che in qualche modo lo accolgano o lo proteggono. Nel momento in cui l'editoria fa fatica o tende a togliere, a ridurre il profitto stesso dell'autore, è normale che l'autore si rivolga a altre strategie di intermediazione. Quindi dal lato economico mi sembra chiaro, dal lato della legittimazione io non penso più che, data la scarsa importanza che ha la critica letteraria o che hanno altri processi così autorevoli, altre istituzioni autorevoli che potrebbero essere università eccetera, non c'è più questa centralità, quindi la legittimazione passa attraverso un processi più orizzontali che coinvolgono le condivisioni sui media, sui social media, eccetera. E quindi da questo punto di vista penso che molta legittimazione della letteratura si farà su questi nuovi luoghi, su questi nuovi siti rispetto a quelli del passato.
Gallerani, ci stiamo avviando a conclusione della conversazione. Paolo Di Paolo purtroppo l'abbiamo perso, la linea non ha tenuto, ma siamo quasi arrivati alla fine della conversazione di questa mattina. Ma senta, in tutto questo, visto che insomma quando si parla di letteratura, poi lei è un sociologo, insomma si parla di campo letterario, e dunque gli attori che agiscono all'interno di questo campo sono tanti, tra questi anche proprio gli editori. Che cosa succede alla capacità di mediazione di un editore quando Substack prende per certi versi il sopravvento, nel momento in cui uno scrittore molto molto letto, molto molto ascoltato come Paolo Di Paolo passa attraverso quello strumento? Che cosa succede proprio al sistema delle case editrici?
Mi pare che, come sempre succede, i due sistemi devono imparare a convivere, cioè diciamo così, l'editoria tradizionale e queste nuove promozioni o disponibilità in qualche modo semi-autonome a livello digitale. Quindi questa collaborazione, come mi pare sia il caso di Paolo Di Paolo, che non ce l'ha spiegato, ma comunque c'è già un'associazione con il suo editore, e quindi l'editoria impara a intercettare e fare un'esplorazione del, come dire, della ricerca dei nuovi talenti, se vogliamo, o comunque degli scrittori più promettenti anche attraverso questi canali. Non si può più affidare ai tradizionali suoi scouting di lettura, ma deve guardare a queste reti per poterli intercettare in anticipo e in qualche modo metterli a profitto, perché è evidente che di fronte al lettore, al nuovo tipo di lettore che dicevamo prima su queste piattaforme, c'è anche il lettore tradizionale che dà ancora valore all'oggetto libro, frequenta ancora in qualche modo le librerie o i canali tradizionali, e quindi la sfida per l'autore in questo momento storico, dico secondo me, è saper intercettare questi diversi frangenti, e ugualmente per l'editore è provare a portare il più possibile a profitto, attraverso la forma libro, attraverso i propri canali anche di distribuzione e di legittimazione, come dicevamo prima, provare a portare a profitto questi nuovi autori che si muovono sia sul lato più analogico e tradizionale, invece anche su quello digitale e in più immateriale. Ecco.
Ecco, professor Gallerani, abbiamo ancora pochi minuti, un'ultima domanda in chiusura. Proviamo a lanciare uno sguardo verso il futuro. Crede che una piattaforma di questo tipo possa continuare ad avere successo, oppure, come è successo ad alcuni social network e piattaforme di blog, il progetto rischia di diventare presto obsoleto?
Io penso che rispetto al passato la velocità dei cambiamenti richieda, per proprio del sistema economico capitalistico in cui anche la letteratura si trova a operare, richieda un cambio incessante, e non penso che una singola piattaforma possa restare al passo con i cambi che sono richieste dal sistema. Wattpad, dicevamo prima, cosa diversa, però per esempio Wattpad ha già capacità di monetizzare non solo gli utenti e i loro dati sensibili, ma anche le visualizzazioni. Ha creato Wattpad una sorta di moneta che si può spendere dentro al sito, quasi un bitcoin letterario, se volete. E quindi questa direzione di continuo cambiamento non credo permetta a una piattaforma di sopravvivere da sola, ma più probabilmente, invece che evolvere, di proprio cambiare formato, e quindi i lettori e gli autori si sposteranno altrove attraverso nuove invenzioni. C'è poi il tema però fondamentale, per chiudere, dell'intelligenza artificiale, cioè tutte queste scritture che entrano in rete e verranno usate per addestrare i programmi di scrittura, e quindi appunto questo valore del testo, quell'imprevedibilità del testo che diceva all'inizio, verrà salvaguardata, e invece, come sappiamo, l'intelligenza artificiale si muove soprattutto su calcoli probabilistici dei testi, e le piattaforme del futuro forse dialogheranno molto di più con l'intelligenza artificiale di quelle di oggi.
Allora, noi siamo partiti da un romanzo a puntate, un feuilleton contemporaneo scritto da Paolo Di Paolo, è arrivato solo la prima puntata, saranno 20 settimane, 20 puntate, una a settimana, si intitola 1999, un attimo prima del mondo com'è, esce su Substack, che è una piattaforma attraverso la quale si possono leggere anche libri, il tutto passa attraverso una newsletter, così viene definito il rapporto tra lo scrittore e i lettori. Ne abbiamo parlato con Paolo Di Paolo, che è l'autore del romanzo, che ci ha lasciati a metà conversazione per problemi di connessione, e con il professor Guido Mattia Gallerani dell'Università di Bologna, dove insegna sociologia della letteratura, si è occupato di Roland Barthes con l'editore Carocci, che ringraziamo molto, lo ritroveremo speriamo molto presto, intanto buon lavoro Matteo Ongaro, intanto grazie anche a te, dobbiamo lasciare la linea alle informazioni, domani ci occupiamo del perché l'America non ami gli intellettuali. Grazie ancora Gallerani, grazie. A risentirci.
Grazie a voi.